tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Eccoci, sono le 7:04 minuti, martedì 14 ottobre 2025. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno Martina.
Buongiorno.
Insieme sino alle 10 io sono Emilio Pappagallo con voi nel The Rock Show di oggi e tra pochissimo le notizie del giorno. Prima però ci prendiamo un caffè a suon di Dream Theater.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Dream Theater con The Enemy Inside. Già ho preso un buon caffè, buona qualità arabica.
Fragranza, questo viene dal Perù.
Dal Guatemala il mio, il tuo dal Perù, quello di Maurizio da Acerra.
E mi era decaffeinato, no?
Questo era un decaffeinato. Attenzione, direttore, ora inizio a bestemmiare, ci scrive Piero. Inizia
già, 7:10.
A bestemmiare. Basta fare come ti pare, bisogna essere sempre in diretta. Ieri, ragazzi, sono stati bravi, ma senza le tue breaking news.
Madonna, che palle queste breaking news.
Non ho saputo un
ieri.
Cazzo di cosa è successo nel mondo.
Vero,
e allora io ti accontento
detto.
Subito. Ti accontento tu, non hanno detto.
Le breaking news sono
non hanno detto quello che è successo nel mondo. Purtroppo lo sveleremo subito. In realtà non ho breaking news al momento.
Ah, e chi lo dice questo?
Attenzione,
potrebbe
anche succedere.
Radio Rock News
è arrivata.
Attenzione,
no.
Che la breaking news, questo è non
breaking
c'è, poi
news. Capoverde parteciperà per la prima volta nella storia a un campionato mondiale di calcio.
Ho chiesto Capoverde.
È il secondo paese con meno abitanti in assoluto a riuscirci dopo l'Islanda nel 2018. Pensate che l'arcipelago africano di Capoverde, ex, come sapete, protettorato portoghese, ha circa 500.000 abitanti. Oggi ne avremo 3 in studio con noi. Ragazzi, qui la cosa è clamorosa. Arcipelago o arcivescovo di Canterbury. Allora, buongiorno anche a Luigi, nostro Luigi. Poi,
salve Luigi,
se non sbaglio, ha detto pure che Netanyahu ha fatto un buon lavoro. Sì, Trump.
Sì, è una dichiarazione veramente tutta sbagliata.
Avete visto quando fa vi abbiamo mandato le armi e quante ce ne hai chieste di armi?
Mannaggia.
E pensa che alcune che ci hai chiesto, io neanche sapevo cosa fossero, ma te le ho mandate
tipo
tutte
la bomba.
E ci hai fatto un ottimo lavoro, sì, si è ammazzato 70
e persone. Poi chiede al presidente israeliano, dai Herzog, gli vogliamo dare l'amnistia, cioè
dai,
roba...
è un po' è bravo ragazzo,
lui ha detto ci hai fatto un buon lavoro, nel senso che hai spianato, ora ci possiamo costruire.
Beh, ci ha fatto il lavoro.
Penso
che ci si fa con le armi.
Maurizio, sei sempre,
no?
Mauri, sei sempre al vetriolo.
Allora Anna dice, Maurizio ha detto che si trova a disagio a sentire certe dichiarazioni. Io provo l'orrore puro. Credo che questo mondo sia senza alcuna speranza. Trump dice che Bibi, il suo amico Bibi, ha fatto un ottimo lavoro. Oh, chi li paga tutti sti caffè? Li paga Martina, beh? Ci scrive Ivan.
No, veramente no. Martina è marchigiana.
Quanto
come
sei bugiardo.
Tutti i marchigiani all'ascolto.
Li ha offerti la radio.
Sono tiri.
Il primo giro.
Assolutamente non li ho offerti. Di solito però facciamo il giro. Il primo giro lo offre la radio.
Il primo giro lo offre la radio e il secondo lo offro io. Allora, attenzione. Ieri orfani di Giorgio Dell'Arti. Non si può fare. Sì, povero Giorgino. Ieri
Ha
mandato anche un messaggio. Mi ha detto che è successo. Perché non leggete le mie dichiarazioni? Ci rifacciamo quest'oggi. Perché, signori, clamoroso. Dati del 2020, prendendo in considerazione, senti questa, il debito privato, cioè famiglie e imprese di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, l'Italia risulta avere il miglior rapporto debito-PIL, 100%, 100%, seguono Spagna e Regno Unito, 117%, Germania... 142%, Francia 205%, il peggiore è il Lussemburgo, dove evidentemente famiglie e imprese si indebitano in modo pazzesco, 429%. I migliori in assoluto sono i greci, che sono quelli che si indebitano di meno, 68,6%. Però noi siamo
c'hanno
tra le
breccola,
però l'ultimo noi... debito gli è costato,
no, non è non c'hanno una breccola, ricordo. Ragazzi, è parametrato il PIL. Quindi è parametrato a quello che hanno, quindi
hai,
rispetto
certo.
A se no sarebbe grazie a cazzo, sarebbe come dire, non sarebbe
lo puoi fare,
non sarebbe una notizia, no? Invece diciamo, tenendo in considerazione le grandi nazioni, siamo tra quelle che si indebitano di meno. Facciamo meno debiti, evidentemente.
Beh, ci ha promosso anche Standard & Poor's.
Allora,
ieri
sentiamo.
Lanza diceva questo.
Sì, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Sì. Emilio, mi sbaglierò o tutto Vai. Quello che viene dopo clamoroso sono un po' tutte un po' stronzate, tipo sì, quelle sì, di Giorgio sì. Dell'Arti, queste dei brevi. Sì,
sì, come sì, ti sì, permetti, sì, Giorgio Dell'Arti?
Sì, sì, sì,
quando
no.
ti dà la parola clamoroso vuol dire che è una stronzata.
No, clamoroso. No, 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 c'è da riflettere, ragazzi, quale stronzata? C'è da riflettere amaramente.
A me amaramente.
Ma poi, direttore, ieri sono volate delle parole un po', soprattutto da parte di Maurizio Moniconi sì. nei suoi confronti, che insomma io lei oggi. Forse lei glielo farei, gliela farei pagare.
Bisogna prendere provvedimenti.
Io lei sì. oggi.
Severissimi provvedimenti bisogna prendere questa
Buongiorno,
mattina.
Buongiorno ragazzi.
Allora, Trump a Sharm el Sheikh, davanti a decine di monarchi e capi di Stato, ha avviato la fase 2 del progetto per Gaza, del suo progetto per Gaza, ipotizzando che Hamas possa restare nel territorio come forza di polizia.
Ancora.
A me fa impazzire questa cosa. Cioè, prima dicono, allora via Hamas, dove fare niente. Poi sembra che si alza la mattina e decide una cosa.
Tu hai capito che sta
allora,
mettendo
sai che ti
in
dico,
mano Hamas, l'ordine pubblico di Gaza.
Hamas resti. Tutto sommato mi stanno simpatici.
Beh, non sarebbe manco la prima volta.
Allora, Hamas
sì,
resti, facciamoci pace. Forza di polizia. Facciamogli fare una cosa semplice, che non.
Sì, esatto,
una forza di polizia.
Ma come? Ma queste bombe non erano per distruggere Hamas
no.
adesso. Quindi
diamoli,
sono
simpatici.
Tutto,
questo fino a ieri.
Tutto, fino
abbiamo
ieri.
Fatto la pace con Hamas. Adesso facciano i poliziotti. Forza avanti. Allora, a Gerusalemme, sempre il signor Trump, è stato accolto alla Knesset con molti applausi. Ha parlato di un prosperoso futuro di pace per l'area, ha chiesto la grazia per Netanyahu, che effettivamente se la merita, no?
Sì, che ha fatto una faccia, tra l'altro, perché Trump, nella sua come essere innocenza di bambino con un disturbo d'attenzione,
sì,
probabilmente,
sì,
non,
non
si è accorto di aver fatto fare una figura di merda anche al suo amico Bibi, perché dai, perdonagli il fatto che lui ha dei precedenti penali, lo sappiamo tutti. Dai,
sì,
dai,
la corruzione, dai,
che cavolo,
dai. Dai, non fa niente, dai. Vabbè, senti ragazzi, arriva la novità, arrivano gli Kenny Hoopla e poi torniamo.
Radio Rock Podcast.
Kenny Hoopla, progetto di Kenneth Beasley, Kenny Hoopla con lo scorso 19 settembre uscito un nuovo lavoro, Robert Renaissance, che segue il suo primo EP Conditions of an Orphan per appunto Kelly Hoopla tra le nostre novità con questa Orphan per l'appunto. Allora vediamo un po', intanto sentiamo Pericle, va che dice, vai, sentiamo.
Buongiorno schifosi,
oh, buongiorno,
sì. Breaking news, in Grecia si impegnano olive, a Capo Verde pensate manco sappiamo giocare a pallone.
Bene, però sarebbe sarà divertente vedere Capo Verde mondiale news. E noi non si sa ci andiamo o non ci andiamo, perché sì. Anzi, diciamo che con grandissima probabilità, quasi il 100% ormai, noi andremo agli spareggi.
Ma certo, playoff,
testa di serie, molto probabilmente, il che vuol dire semplicemente che faremo la prima gara in casa e dovremo fare due gare per qualificarci e sì. vincerle entrambe, altrimenti saremo fuori dai mondiali anche quest'anno. Vabbè, insomma,
ma possiamo chiedere a Pericle se può sì. farci delle breaking news.
È bello,
è stato
infatti.
Bravissimo,
è stato molto bravo,
legate anche al mondo dell'economia.
D'accordo.
Mi piace il fatto
sì.
che i greci si impegnano olive, è bella.
Lui sa dell'economia,
sì. Sì.
Cose
lui
delle...
sa dell'economia,
lui sull'economia
lui sa.
È ferrato, devo dire la
verità. Olive,
allora, ieri mattina Hamas ha liberato gli ultimi 20 ostaggi israeliani vivi, prima 7 poi 13, la consegna dei corpi dei 28 ostaggi morti è in ritardo. A Gaza sono arrivati centinaia di prigionieri liberati dalle carceri israeliane, li ha accolti una popolazione festante. A Londra si è aperta una conferenza internazionale sulla ricostruzione di Gaza alla presenza di Arabia Saudita e autorità palestinese che dovrebbero gestirla insieme ad altri paesi occidentali e islamici. Oggi a Udine l'Italia di Gattuso affronterà Israele proprio, Italia, Israele, Udine, con Udine blindata, ci sarà anche il Mossad e controllerà un po' tutto, ci sarà il nostro Maurizio Paniconi che farà la spola. Roma e Udine, severe misure di sicurezza.
Udine è molto bello.
Udine gradevole, sì, sì,
bella città.
Allora, Eugenio Giani, a capo di una coalizione centro-sinistra, voi non ci crederete, è stato riconfermato presidente della Toscana. Un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano in dalla Toscana e che hanno votato Giani, ma probabilmente non sono andati a votare visto che l'astensione è stata altissima.
Mamma mia.
Il crollo, il calo, ma potremmo dire addirittura forse il crollo dell'affluenza per le
ma
regionali.
Ma in Toscana proprio tanto, cioè rispetto alle ultime regionali è crollato di un altro 25%.
Lega al 4%, Lega intanto al 4%. Intanto mancano poche ore alla definizione della legge finanziaria, ma già si sa che verrà confermato l'una tantum a carico delle banche. Attenzione, Zelensky incontrerà Trump venerdì a Washington, si pensa che insisterà sull'uso di missili a lungo raggio contro Mosca. tre carabinieri morti questa notte nel Veronese, esplosa una palazzina che stavano per sgomberare, una donna avrebbe causato l'esplosione, il cancelliere Merzi alle prese con forti difficoltà per far approvare il bilancio tedesco che prevede tagli consistenti allo Stato sociale e aumento degli investimenti in armamenti. Come diceva, come investiamo nelle armi e poi non abbiamo Stato sociale, i tagli, le cose, i servizi, come sarebbe a dire, dicono i tedeschi, questo proprio con queste parole qui. Sarkozy dovrebbe entrare in carcere il 21 ottobre, è stato condannato per i fondi ricevuti illecitamente dalla Libia, cercheremo di capire entro il 21 ottobre se entrerà effettivamente in carcere. Maurizio lo andrà
la spola.
Vado a intervistare, sì, già ho preso contatti.
Però Mauri, mi raccomando, sii garbato.
Allora,
First Lady.
Vogliamo chiamare Romario? Vogliamo chiamare Romario? Vogliamo chiamare Cafu?
Bello, magari.
Lo chiamiamo?
Cafu c'ho la sua maglia.
Che chiamiamo
subito? Lo scudetto.
Cafu era innamorato.
Laterale destro più forte della storia della Roma.
Vogliamo chiamare Zico?
Ma che giocatore.
Vogliamo chiamare Zico?
Grande.
Come
in Brasegu.
E li mettiamo tutti, li facciamo tutti parlare fra di loro.
In portoghese. Ma Mario?
Mi piace, facciamo tipo radio.
Sì,
allora tavola rotonda.
Tra di loro noi andiamo a prendere un caffè.
Parla, andiamo a prendere un caffè. Allora, attenzione, un indiano di 64 anni è uscito da una prigione della Pennsylvania dopo aver scontato, voi non ci crederete, 43 anni di carcere. È uscito dalla prigione
senza
innocente.
Esatto.
Innocente.
Mamma mia.
Stato poi espulso e preso a calci in culo verso il paese d'origine per irregolarità del suo ingresso. Bellissimo. Prima gli hanno fatto fare, lui ha 64 anni, gli ha fatto fare 43 anni di carcere da innocente. Poverino. È entrato a 21 anni. Dopodiché, appena buttano loro, non è che gli dice, gli stendono i tappeti, fanno gli danno un lavoro, fanno un bel risarcimento. Vai a casa tua in India, stronzo. Che cazzo fai qua? Forza, che cosa sei venuto a fare qui? A rubare, eh? Cosa sei venuto a fare?
Carcerato.
40 anni in galera. Ma scusa, ma io veramente non ho fatto niente.
Può richiedere un risarcimento danni.
Io me lo auguro.
Lo può richiedere, gli diamo un calcio in culo.
Lo rispediamo
a Novadeli. Si è appreso che Trump, nonostante le sue frequenti affermazioni Novax, era stato vaccinato. È stato vaccinato contro influenza e Covid. Sai, deve girare il mondo.
Ah, ma non si è iniettato la varicchia.
Incontrare tante persone.
Lo predicare, basta.
Ah, bene, bene.
Però ragazzi, voi siete veramente malfidati.
Invece un signore operato a 4 anni. Un signore di 4 anni. Vabbè, un bambino, sì, un signore. Di 4 anni, signor operato bambino. Al cervello per un tumore.
Buono,
il tumore non c'era.
Non letto.
Il giovane non c'era. È diventato tetraplegico per quell'errore. Hanno detto c'era
un sbagliato
tumore.
Pure l'operazione.
Hanno aperto, dice c'era il tumore. È rimasto tetraplegico. Ha finalmente ottenuto, dopo 12 anni, un risarcimento. Ce l'ha fatta. Dopo 12 anni, veloce, espresso.
Sì,
diciamo,
beh, una cosa
meglio dell'indiano della Pennsylvania. Però, insomma.
Sì, però, insomma.
Invece, un uomo di 70 anni.
Nominato, almeno?
A Bari, sveleremo dopo questo qui. A Bari, 70 anni, un uomo fermato dalle forze dell'ordine per spaccio di cocaina. Spaccio di cocaina, non si può fare. Non si può fare. Secondo Taluni non si può fare. Allora,
ma secondo Taluni non
si può fare per la legge.
Per la legge, appunto. Taluni sarebbe la legge.
Okay.
Si è difeso dicendo: vendo droga. Sì, è vero, vendo droga, ma per mantenere mia moglie malata.
Chi era? Okay. Oliver
Twist. Il giudice gli ha creduto. Gli ha creduto, e anche io gli credo. E gli ha imposto solo l'obbligo di dimora. Quindi non ti preoccupare, stai con tua moglie, rimani a casa,
dai la droga a lei
e non ti preoccupare per il resto, ci pensiamo noi. Siamo noi a tutto. A Bari arrivano i The National, questa è la loro Demons.
Radio Rock Podcast.
Biffi Clyro con Biblical su Radio Rock. Bene, molto bene. Allora, ragazzi, qui ci sono tante notizie. Quest'oggi è una... diciamo così, un'attenzione particolare alla notizia che riguarda Ian Watkins. Ce ne siamo occupati tanto negli ultimi anni, il cantante Lost Prophets e questi qua, i Lost Prophets sono questa band qua, facciamola sentire un pezzettino così capiamo di che cosa stiamo parlando. Broken heart in here. Oh, ebbero un grande successo all'inizio degli anni 2000, tra diciamo il periodo in cui ebbero successo anche i Linkin Park, sì. No? Tra il 2000 e il 2005-2006, pubblicando 4 o 5 dischi, adesso non ricordo, mi pare che sì, 4, forse 5 dischi in studio, ebbero un discreto successo, un buon successo, e, in particolare a Radio Rock ricordo passavamo sempre questa qui, Shinobi vs Dragon Ninja, che faceva così. Sentite che c'è un po' di crossover, un po' di Fate No More, un po' di Incubus, sì, beh, era il sound di quel periodo, sì, anche sì, gli Incubus venivano un po' fuori in quel periodo, quindi alternative rock, ebbero un successo, insomma, forte, molto importante, con appunto 4 dischi pubblicati, con tour e collaborazioni con le più grandi band di quegli anni. Ian Watkins, appunto cantante dei Lost Prophets, collaborò anche con gli Ubastank, loro andarono in tour con i Feeder, insomma diciamo che in quegli anni si fecero conoscere molto, loro gallesi, dal Galles. Che cosa succede? Che però nel 2008 cominciano a girare delle voci, proprio all'apice della carriera della band, delle voci ripetutamente, devo dire, smentite dalle autorità in quegli anni, di cattiva condotta e di abusi da parte di Watkins nei confronti di bambini. Questa cosa poi ha incluso, ha fatto iniziare un'indagine, da prima sotterranea e poi venuta fuori piano piano, che riguardava non solo abusi sessuali ma anche somministrazione di droghe ai bambini, inclusa la cocaina. Quello che è successo è che a un certo punto, dopo questa indagine, nel giugno 2012 Ian Watkins viene arrestato. Viene arrestato anche sulla base della dichiarazione dell'ex fidanzata, che dice che lui era in possesso di immagini di minori pedopornografiche, che insomma cercava e adescava dei minori. Addirittura una donna australiana aveva dichiarato poi in quegli anni di aver cercato tramite il contatto con lei in realtà di ottenere la possibilità di poter fare sesso con il figlio, figli, figlie, bambini, bambine, tutte piccolissime, però parliamo di 5, 6, 8 anni. Viene fuori nel 2009 l'abuso da parte di questo signore Ian Watkins di un bambino di 2 anni in California mentre la band stava registrando il suo disco. Quindi viene arrestato, liberato in relazione a varie accuse, fra l'altro di droga, viene liberato subito dopo su cauzione, e dopodiché parte appunto questo processo in cui lui si dichiara non colpevole delle accuse di possesso di materiale esplicito. Il 14 novembre 2012 cioè l'ultimo concerto dei Lost Prophets. Dopodiché in questo clima la polizia fa una perquisizione alla sua casa, trova numerosissime cartelle con immagini indecenti di bambini, viene accusato. A quel punto la band lo fa fuori subito, poi la band si scioglie dopo un anno perché dice non riusciamo ad andare avanti con questo nome, non riusciamo a fare nulla. Viene quindi a questo punto viene accusato di rapporti sessuali con una bambina di un anno, possesso e distribuzione di materiali indecenti dei bambini, pornografia estrema di animali, rinviato in custodia cautelare. Lui nega le accuse, ma insomma i casi sono abbastanza sono delle evidenze abbastanza importanti, e quindi poi viene, vi risparmio un po' di dettagli, ma insomma viene condannato su vari capi di imputazione, tentato stupro e aggressione sessuale su un minore di 13 anni, e poi vabbè tutta la detenzione di materiale pedopornografico, atti sessuali su animali. Tra le sue vittime c'era anche un neonato, pare che la madre di questo neonato fosse compiacente, cioè che avesse messo a disposizione questo neonato per atti sessuali da parte di Ian Watkins. c'era un messaggio, è stato rinvenuto alla madre di una di queste vittime, che diceva: se tu appartieni a me, lo fa anche il tuo bambino. E quindi, insomma, diciamo, questa è un po' la situazione. Lui viene a questo punto chiaramente condannato a 29 anni di carcere, con diritto a richiedere la libertà vigilata nel 2031. Lui le avrebbe diritto nel 2031 a chiedere la libertà vigilata. In realtà un altro funzionario investigativo del caso ha descritto Watkins come un pedofilo impegnato e organizzato, potenzialmente il molestatore sessuale più pericoloso che avesse mai visto. Tra l'altro, mentre lui era in carcere, lui è stato incarcerato appunto a fine 2012, nel 2013 condannato a 29 anni, nel 2017 hanno verificato che lui dal carcere aveva adescato altre persone. Dal carcere aveva un telefonino, cosa che era assolutamente impossibile da tenere, quindi insomma invece impossibile nel senso che non permesso chiaramente, e quindi aveva una
chiedo se io è tanto delicato che non c'ho parole, però mi chiedo, ma una roba del genere, ma è da carcere? No, è da istituto.
Beh, di sicuro, certo, sì, certo.
Emilio, sì. Succede quello che è successo. No, certo, tu lo metti in carcere, certo. È notorio, certo. Che per
però,
persone
però,
che vanno dentro questi
lui è entrato nella fine 2012, siamo nel 2025, 13 anni fa. Insomma, vabbè, che cosa succede? La mattina del 5 agosto 2023 lui fu preso in ostaggio da tre detenuti nella prigione di Wakefield e accoltellato. Prima di essere però liberato dagli agenti della prigione 6 ore dopo, in realtà poi se l'è cavata, le ferite non sono poi non sono state, diciamo, pericolose per la sua vita, ma insomma c'è stato questo assalto evidentemente, fermo restando che, come ribadisco, lui ha continuato per anni a ricevere posta da fan dei Lost Prophets, da gente che voleva sposarla, persone che volevano aiutarlo, gente che lo pagava addirittura, che gli dava dei soldi per aiutarlo, tra virgolette, e quindi a causa proprio di questa detenzione, di questo telefono cellulare con cui lui continuava ad adescare bambini, infatti nel 2017 è stato accusato di aver adescato la madre di una bambina di 2 anni attraverso una serie di lettere. Lui faceva un po', aveva un po' questo rituale, no? Cioè, erano talmente piccoli che lui adescava i genitori, faceva presa sui genitori, su queste madri, e poi riusciva ad ottenere da parte loro il consenso a molestare i figli. La mattina dell'11 ottobre 2025 Ian Watkins è stato accoltellato nella prigione di Wakefield da altri detenuti, dichiarato morto sul posto dopo che l'incidente era stato segnalato dal personale della prigione. Ci sono due uomini di 25 e 43 anni che sono stati incriminati per omicidio. In realtà la violenza in prigione, in quella prigione in particolare, era aumentata particolarmente, notevolmente, per un rapporto, secondo un rapporto proprio emanato il mese scorso, ed è andata così. Una roba che l'ex fidanzata commenta, dice: mi sembra strano che sia riuscita a resistere 13 anni in un carcere, perché di solito, appunto, come dicevi tu, le persone accusate di questi reati vengono fatte fuori, che non è una bella cosa.
No,
dal
tant'è
mio punto
che
di
vengono
vista.
Paradossalmente in carcere chi c'entra per quei reati lì viene tra l'altro protetto, nel senso che viene spostato in settori a parte molto controllati, perché sanno che con i detenuti comuni dura un quarto d'ora.
Però, come dicevi tu, è un po' una condanna a morte senza premere il pulsante, metterlo all'interno. Leggevo un bellissimo reportage sul The Atlantic, che trovate su, credo, uno degli ultimi, forse il penultimo numero di Internazionale, ma comunque lo trovate anche online, e c'è una roba sulla pena di morte che mette i brividi. C'è un reportage di una giornalista del The Atlantic che è andata in giro per carceri a seguire i condannati a morte, e ragazzi, è una cosa aberrante quello che ancora accade nelle nostre nelle carceri, insomma, americane principalmente, ma anche in Cina e in molti altri posti del mondo, in cui la gente viene fatta fuori con ipossia di azoto, con le cosiddette punture letali, iniezioni letali, una roba vergognosa. E questo signore, come dici tu, è chiaro che non poteva stare libero evidentemente, ma metterlo in galera così vuol dire sostanzialmente condannarlo a morte. Si poteva invece pensare di metterlo in una struttura in cui poterlo seguire
aprire tutto il discorso sulle carceri e sul discorso della rieducazione.
No, e poi andrebbe fatta una roba che mi vengono le bolle, perché io sono molto combattuto internamente. Noi forse dovremmo parlare di pedofilia in un modo approfondito, cioè capire che è una perché voi capite che non ha nessuna spiegazione questo racconto qua, no? Come vuoi digerirlo? è chiaro che c'è un disturbo talmente enorme che, ragazzi, a meno che non accettiamo che sia una cosa fatta freddamente,
ma no, ma ragazzi, ma quello stava in galera, cioè, e cercava è chiaro che è un impulso che non riesce a sopprimere, quindi evidentemente devi fare qualcosa di diverso, no, per queste persone. Vabbè, io immagino i commenti che arriveranno adesso, ma insomma ci confrontiamo anche su questa. Arriva la nuova dei Thrice, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Holding On, la nuova dei Thrice su Radio Rock. Vediamo chi c'è, dai, ripartiamo da WhatsApp. Vai, sentiamo, sentiamo. 3899 106 600. Via, via, sentiamo.
Pensa un po', da testa di serie a testa di cazzo.
Infatti più o meno questo qui è il passaggio che abbiamo fatto. Allora, non dovrebbe farla Mauri la spola per i caffè? L'ha fatta oggi. L'ha fatta Mauri oggi, effettivamente. Io ho pagato e lui ha fatto la spola. Ciao, avete messo Caparezza fra le novità? Riccardo, ebbene sì, abbiamo messo Caparezza fra le novità. Dunque, sto per vomitare, scrive qualcun altro. Ragazzi, sì. Buono per i 29 anni di carcere, ma aggiungerei anche un'unghia al giorno. Ma
finiscono poi. No, infatti,
anche volendo facciamo 20 giorni poi.
Sì, appunto. Santi Dio, che orrore, ci scrive Sabina. Abbiamo capito dove sta Emilio, dal coiffeur. No, questo già
coiffeur
già c'ero stato. Allora, mi sembra ovvio che pedofili e serial killer guidati da impulsi incontenibili e aberranti debbano essere rinchiusi in istituti di detenzione psichiatrici e non in carcere fra detenuti comuni. Mi sembra una banalità questa qui, però
pure bisogna dire.
Però ce ne fottiamo e li condanniamo a morte così. Se fottendoci, è come prendere uno e metterlo, capito, nella in una, che so, in un'arena con i leoni e dire vabbè, vediamo se
io
sopravvive bene, se no sti
cazzi. Un discorso per cui allora la nostra società è giunta alla decisione che noi questi reati non li tolleriamo, quindi lo ammazziamo. Troverei più
normale.
Più
senso.
Paradossalmente sì.
Il giudice Emilio gli ha detto: stai a casa, spaccia da casa, non ti muovi, non prendere freddo. Che adesso comincia
il signore di prima.
Il signore di Bari. Ti ammali pure tu, poverino.
Poverino, stai male, Giancarlo? Che c'hai? Sei raffreddato?
Non sta bene, Giancarlo. Sì,
intervista shock del ministro dell'economia Giorgetti. Sì. Aumentata la benzina, tanto io sempre 10 euro metto.
Bello. Non male. Tra l'altro, bravo Pericle, la prossima volta ci metto anche la base più adeguata. Se me lo dici prima, se metti
un
disclaimer, mi dici breaking news. Io quando vedo il tuo vocale con su scritto breaking news, ti mando la base giusta. And she told me to leave è ancora. Tuttora uno dei miei pezzi preferiti in assoluto. Vabbè, ragazzi, che vogliamo fare? Bisogna distinguere l'arte. Questo è uno di quei casi in cui distinguere l'artista dalla.
Tant'è che i suoi colleghi hanno detto: noi non possiamo proprio andare avanti col nome della band. Normale.
Loro hanno chiaramente messo in pausa la band inizialmente. Certo. Poi, un anno dopo, il primo ottobre 2013, quasi un anno dopo l'arresto di Ian Watkins, poco prima della sentenza che poi è arrivata di condanna a 29 anni di reclusione, i Lost Prophets hanno annunciato che si sarebbero sciolti dopo quasi un anno di elaborazione del nostro dolore, post che fu firmato a tutti i membri della band tranne Watkins, chiaramente.
Vabbè. Che non poteva.
Però per dire sì, lui ovviamente ok, però dico anche un'altra cosa, ragazzi, ma tutte le persone gli stavano intorno a questo qui, ma così non si sono accorti di niente. Le madri di questi bambini che hanno messo a disposizione i propri figli.
È aberrante anche questo, cioè sarebbe da analizzare che tipo di debolezza c'è dietro.
È un disturbo, secondo me, in tutti i sensi, cioè c'è qualcosa che non va. Sicuramente lui sapeva scegliere le persone e le vittime che potevano
manipolare.
Esatto, che poteva manipolare, però bisognerebbe un po' approfondire il discorso del disturbo mentale, secondo me.
Quindi pensa quanto è allargato. Perché lui è l'apice di una roba tremenda. Altro,
una band stroncata all'apice del suo successo. Nel 2006 avevano vinto il premio miglior band gallese. Insomma, erano una band abbastanza
in rampa di lancio, cioè, avviata verso un futuro importante.
Ma poco importa, cioè, ti fa capire quanto tutto questo è tutto più forte.
Certo,
va affrontato a livello medico.
È talmente
medico,
aberrante,
no?
talmente schifoso.
Non è che noi possiamo pensare, sai, ma è gente che sta ai margini della società.
No, a volte persone
affermate che hanno raggiunto degli obiettivi.
Sto per fare un discorso scorretto. Se tu lo vedi, sarò scorretto, quindi perdonatemi. Sembra un Bellissimo ragazzo.
Bellissimo ragazzo.
Sì. Un vincente di successo. Sì. Fa il lavoro che ha. Cioè, sembra il
la
cosiddetto
faccia,
figo.
Sì,
no?
Faccia più pulitina.
Quindi,
pure,
voglio dire, non c'ha erroneamente i connotati di uno, ecco, come dicevi tu, che ne so, sì, al limite. No,
come
era tutto perfetto.
Accade, sì. Come spesso accade, faceva volontariato. Adesso diciamo, prese parte la notte di Capodanno del 2008 a un concerto per la Kidney Whales Foundation, cioè l'associazione per i trapianti di rene, perché aveva detto mia madre aveva bisogno di un trapianto di rene, ho fatto questa esperienza diretta, lei ha avuto bisogno di questo trapianto di rene e quindi mi sono coinvolto in questa associazione e ho deciso di organizzare un concerto di raccolta fondi proprio la notte di Capodanno per loro. Poi però si scopre.
Vabbè, ma sì, questo ti fa
amico
capire.
Mio, non basta, non basta. A giustificare tutto il resto,
no,
diciamo.
Ah, direi di no.
Non posso.
La droga ai bambini, le cose, eccetera, gli stupri e tutto quanto.
Però ti fa capire questo, come lui probabilmente ragionasse proprio su due piani diversi. Hai uno splittamento di personalità.
Lo stupro, di un neonato.
Cioè,
no?
Un anno, ragazzi.
Io dico, capite che è una malattia mentale.
Anche il neonato.
Sì, anche il neonato. Diciamo che. Ragazzi, non c'è niente che si può. È possibile che nessuno mai sia accorto di niente? Si chiede anche Andrea.
La fidanzata qualcosa ha detto, l'ex fidanzata,
però l'ha detto dopo. L'ha detto prima, ha detto dopo. Quindi
avrà detto quando
anche lì, come fai a soprassedere?
E poi è una cosa talmente grossa questa qui, che chiaramente a un certo punto è esplosa, perché non era possibile diversamente. Però tanto tempo è passato prima che esplodesse questa roba qui.
Non ha senso il carcere per queste persone.
No, non ha senso.
O istituto dedicato, altrimenti facciamo un bel referendum e li sopprimiamo.
Ecco ragazzi, a me mette molta paura questo fatto qua, di ammazzare le persone così. Però insomma, mi ricorda L'Avent nous porterà. Sì, con tutto, però adesso ragazzi, però voglio dire, Bernard Cantat ha fatto una cosa gravissima, ha ammazzato la moglie buttandola giù dalle scale, però insomma è una cosa molto grave,
sono due cose diverse,
però ragazzi questa situazione qua è una situazione veramente
è proprio altra,
oltre molto difficile separare arte e artista
lì.
In questo caso direi proprio
signor Pappagallo, ma come la va? Comunque adesso per sdrammatizzare, ho letto la notizia sulla Repubblica, dice ucciso Watkins in carcere, arrestati due detenuti.
Bello, arrestati non è male.
Bello.
Sai che ti porto in carcere, ma sono già in carcere. Ti porto in altro carcere. Vado avanti.
Radio Rock Podcast.
Senti questa, che è molto interessante pure. In Francia le Poste stanno per lanciare un nuovo francobollo. Ma chi è che manda più le lettere ormai?
C'è ancora
che bella cosa.
Bella romantica.
Una
filatelia.
Un nuovo francobollo che, se strofinato, che cosa accade, Maurizio?
È l'acido, l'LSD, lo sotto la lingua e
diventa. Che succede a te quando lo strofini?
Ah,
no? Diventa che cosa?
Ridi, Mauro.
Bravo, però è azzeccato. Per una volta ha azzeccato.
Una litografia.
Rigido.
Ce l'hai presente? No, che rigido. Ce l'hai presente il croissant?
Certo.
Scusa, che hai preso mai il croissant?
In Francia ho preso
Mauro. E in Italia?
Anche al bar.
Quanto serve?
In Italia. Quindi sa di croissant. Cioè praticamente è un francobollo. No, non lo lecchi, quando lo sfreghi. Quando lo sfreghi.
Ma chi è che sfrega un francobollo?
Non lo sfregare non saprà di croissant. Se invece lo sfreghi. Se invece tu, diciamo, ti periti. Sfregarlo.
Ma perché si incolla se lo sfreghi poi?
Allora, se lo incolla. No. Allora, lo lecchi. Martina, lo lecchi e si incolla. Lo sfreghi e sta di croissant.
Ah, ok, tutto chiaro. Grazie.
Non mi rompete i coglioni. Allora, Maurizio, scrivi. Lo lecchi, Mauri.
Lo scrivi.
E si incolla. Lo sfreghi e sa di croissant.
Sa di croissant.
È più chiaro di così,
La notizia del giorno. Premio Nobel per l'economia è andato a un israeliano, un francese e un canadese. C'erano un israeliano, un francese e un canadese che hanno studiato lo sviluppo legato all'innovazione. Una mail del principe Andrea confermerebbe i suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Vabbè, che confermerebbe tutto così evidente.
Ma cosa altro c'è da confermare?
Non è, mi pare abbastanza chiaro. Tra l'altro ha ammesso anche da lui praticamente, di fatto, vabbè, miliardario pedofilo morto in carcere in America. Il Papa ha chiesto con urgenza un rito riparatorio dopo che nella basilica questa sarà bellissima. Praticamente uno ha pisciato dentro la basilica di San Pietro.
Sull'altare.
Allora, vergogna, si è tirato fuori, proprio, si è abbassato i pantaloni, si vede il video, e ha pisciato sulla cosa. Ora io dico, si sono arrabbiati, ma insomma, beh, mi sembra una cosa eccessiva adesso. Le...
no, non mi sembra eccessivo. Insomma.
Beh, insomma, dai, non è che ha cagato.
Ho capito, ti piace una cosa addosso. Tu non c'hai. No, mi piace sulla macchina.
Quello è un altro discorso, però ecco.
Scusa, è pipì, Maurizio. Non è che stiamo a parlare di. È l'acqua santa.
Sicuramente
no?
Si pulisce
scusa,
meglio.
Allora, adesso entra uno, dai. Si tira fuori il tutto e ti piscia sul mixer. Tu sei contento?
Sul mixer può rovinare.
E beh, invece, voglio dire.
Là che rovinava
è
che
uguale comunque non è una
vabbè,
cosa
ma è,
una,
è un'anima di Dio no
vabbè, perché quella è una chiesa è se fosse Dio. Stata una radio ti saresti scandalizzato
ma la radio se pisci da una parte va bene pure no ma non è che poi piscia sul mixer
gli angoli, vai.
Ma vabbè allora poi posso anche capire che uno si possa essere irritato però tutta
Vabbè, era imbriato ma questo ragazzo era giovane molto
era giovane sì ma
era un gesto di protesta
allora no. Il Papa ha chiesto con urgenza la notizia è questa un rito riparatorio dopo pulire. Che nella della basilica di San Pietro quest'uomo ha urinato davanti ai fedeli sì. E ha detto rito riparatorio, forza avanti, un'altra superstizione. Mettiamo lì e facciamo qualche. Spargiamo un po' di cose, che ne so.
Riparatorio per chi? Per il ragazzo?
Per la pipì, credo.
La, no, per la pipì, per il ragazzo, per la chiesa. La chiesa va.
Ma è stata profanata.
Profanata, va riconsacrata, no? Ma la pipì è una cosa naturale, ragazzi, La pipì è una cosa che fa parte del.
Paporello sarà stato pure un po' fuori di testa, aiutamolo questo, no?
Papa.
Il ragazzo che a un certo punto di fronte a tutto se cala e piscia sul altare mi sembra che
cioè,
c'è un problema
lucido
o no?
No io questo
ma io mi auguro per lui
io
no.
Non mi capisco ragazzi quelli prendono le cose le ostie le cose c'è sta fuori di testa quello che piscia cioè quello è il corpo di Cristo ostriche. Il corpo di Cristo è regolarissimo no è una cosa
vabbè,
cioè,
diciamo che comunque è meno invadente di pisciare
sono come quelli che te vedi Stranger Things c'è stanno il demogorgone cose c'è poi dici no però non mi torna che lui è uscito dalla porta e non è rientrato c'è sta il demo gorgone che te deve tornare
ma questo che cosa significa
no, che demo gorgone
stai facendo,
no, che
non
te
capisco.
Deve tornare
al di là di quelli che prendono l'ostia non prendono l'ostia il fatto che uno entri in un luogo e inizi a pisciare addosso a quello mo
non si può farlo
allora mo io vado che ne so al ristorante inizia a pisciare sui tavoli è una cosa normale secondo te non è una cosa normale
non è la stessa cosa Maurizio
non è il gesto serviva
conto è pisciare sui tavoli al ristorante che uno sta a mangiare conto è piscio sull'altare
ma comunque è un atto particolare
allora
ora voglio
ti domando e dico pisciare sull'altare può essere inteso anche come per esempio un'installazione artistica
no
domando e dico
di che?
No
di
chiedo
che? Può essere non è che possiamo
la possiamo comprare
artistica
no. La possiamo comprare
strozzata.
Con la criptovaluta
ma oddio chiedo.
Qualche matto potrebbe proporlo
matto vabbè tutti matti per voi uno che pisce è matto quell'altro che compra è matto quell'altro e tu che stai a tavola che mangi sei sano no? Che mangi la minestrina
sì.
Perché mondo, secondo voi il mondo si divide in normali e anormali normali e anormali
ma tu non stavi male perché sei tornato oggi?
No stavo adesso stavo male
stavo bene
perché quello che ha pisciato sull'altare è lui.
Allora ecco. In Portogallo il voto per le elezioni comunali è stato dominato dal partito di centrodestra però l'estrema destra ne è uscita di Cega ne è uscita ridimensionata ridimensionata
destra,
sì
okay.
Perché praticamente hanno preferito evidentemente votare la destra la moderata destra, e comunque il centrodestra ha vinto Ian Hotkins abbiamo già detto 200 kg di cocaina trovati in un appartamento a Tor Vergata a Roma e poi è assurda questa polemica su non so se avete letto su Asia Vitale la ragazza giovane per l'ermitana stuprata da un gruppo di 7 giovani che in un messaggio diceva di essere stata consenziente all'inizio ma di aver poi detto basta senza che i giovani si fermassero anche qua bisogna un attimo ribadire forse quello che dovrebbe essere ovvio cioè non è che se uno dice che è consenziente in un dato punto e poi cambia idea allora non vale perché aveva detto all'inizio che era consenziente cioè il consenso si può ritirare in qualsiasi momento Maurizio
tra l'altro
cioè,
ho trovato la dichiarazione di questa ragazza che ho ascoltato anche molto coraggiosa perché il tentativo di dire non è no mi hanno aggredito e basta sarebbe stato molto semplice in realtà lei ha proprio raccontato come sono andati i fatti e puntava su questo aspetto decisivo certo. Cioè a me mandava bene tutto e quando abbiamo iniziato continuava ad andarmi bene poi ho deciso di che non andava più
allora dai
cioè no avrebbe pure potuto
allora,
dire no
intanto, sì, certo, intanto questa storia qua Asia Vitale poi nel Siracusano una donna di 33 anni è stata ferita a coltellate dal suo ex è gravissima lui è stato arrestato e la fidanzata del rapper Faneto conoscete il rapper Faneto?
No.
Lo ha accusato pubblicamente di averla picchiata. Fra l'altro sono usciti fuori degli screenshot di questo rapper che fanno rabbrividire ragazzi cioè a parte che non conoscevo manco questo rapper non lo conoscevo.
Faneto?
Degli Faneto. Degli screenshot che fanno cioè delle cose proprio veramente orripilanti, che avrebbe detto, se questi screenshot sono veri, che avrebbe rappresentato questo signore. Dopo sveleremo. Intanto arrivano i Quarter Flash.
Radio Rock Podcast.
Ho fatto ridere che, cioè, sapete che Trump aveva provato, ma non gli è riuscita questa cosa, finita un po' in sordina, aveva provato a far incontrare Erdogan con Netanyahu per fargli stringere la mano,
sì,
per far loro stringere la mano,
sì.
Sapete che Erdogan non ha in simpatia Netanyahu, credo che sia reciproca la cosa, ma insomma Erdogan in particolare si è espresso con tutto che non ho grandissima simpatia neanche di Erdogan,
visto anche però, lui che cosa c'è
per niente,
però, sì,
per
esatto.
niente, anche perché poi lui se ne intende di genocidi, insomma, avendo massacrato
parecchio
i curdi,
sì.
Però insomma c'è questa antipatia, diciamo così. Lui ha provato e invece addirittura pensate c'è Erdogan che ha detto: se viene a Sharm Netanyahu non vo' io, non faccio atterrare l'aereo, cioè non faccio atterrare l'aereo. Quindi sono costretto praticamente sono stati costretti, diciamo, a ritirare la partecipazione a questi colloqui per il futuro della Palestina, che forse da un certo punto di vista è pure meglio, però,
sì.
Insomma,
e infatti, vabbè,
anche il premier Nageno ha minacciato di lasciare il summit se sarà presente Netanyahu. Insomma, vabbè, c'è ancora qualche ostacolo geopolitico, evidentemente. Vediamo un po' chi c'è, dai, 3899-106-600, ripartiamo da qui, vai.
Buongiorno ragazzi, comunque è successa una cosa simile anche col chitarrista, ex chitarrista dei Manowar, Carl Hogan, che praticamente l'hanno accusato di possesso di materiale pedopornografico, insomma, certificato. Pure quella, insomma, è stata una bella botta, perché comunque... Beh, io lo Sprofets mi sono mai coperti, però insomma sono stati parte della mia formazione,
certo,
musicale,
certo.
Quindi è stata una bella pezza, sì, sarebbe da scindere l'artista dall'uomo, ma insomma diventa un po' complicato.
A volte sì.
E
a
la
volte
domanda
sì.
che faccio io, ma
vai.
Veramente, cioè, se mera curiosità e tutto quanto, ma
sì.
anche lui aveva subito degli abusi da bambino oppure...
Allora, adesso la verifichiamo questa cosa, però devo dire che non, io statistica alla mano, adesso magari verifichiamo, credo che non, anzi di poter dire senza dare sparare numeri a caso, che comunque non in tutti i casi vale questa regola,
no, certo,
che il, insomma, quindi vabbè, sentiamo ancora, vai, chi c'è, vai, sentiamo. Sentiamo.
Appunto, dovremmo creare carceri dedicati in base ai tipi di reati. Reato economico, reato politico, reato di pedofilia e violenza sessuale, e reati di omicidi. Quindi
le sezioni esistono già,
sono già, ragazzi, sono già queste cose qua. Va bene, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Ma io invece
sentiamo.
Buongiorno ragazzi,
buongiorno.
Io invece mi sono sempre chiesto, ma l'ipnosi, no, serve per smettere di fumare, magari per levare qualche vizio. Ma si potrebbe usare in questi casi, quando lo dico da ignorante?
Ma non so, magari avviene questa cosa.
In alcuni
cosa,
casi
non
sì,
parlare
in
con
in realtà sì, è stata utilizzata in alcuni casi, quando c'è appunto casi, ci sono casi di pedofilia diagnosticata, c'è anche un intervento chirurgico che fanno, credo che adesso non mi ricordo in quale zona del corpo, forse al cervello intervengono proprio per stoppare questo impulso. Ora dovrei andare a vedere con certezza quali, però ci sono anche dei servizi giornalistici con un uomo che ha subito questo intervento e dice la mia vita è cambiata da così a così.
Sentiamo, vai, sentiamo.
Certo. Ma il fatto che sia morto, certo, a voi che emozione prova? Perché io non capisco la mia, non so se sono felice, se sono indifferente, se...
Ma per la morte di Ian Watkins,
io sono sollevato per lui.
Io non lo so, ragazzi. No, beh, è difficile. Secondo voi, quanto avrà contribuito la celebrità e una vita di eccessi? Eppure quel mostro, era già lì dentro in attesa di un'amplificazione?
No, ma questa è una cosa talmente tanto aberrante.
No, hanno ha contribuito nel senso che la facilità. Chiaramente,
fare,
il megafono, la possibilità di incontrare più persone, eccetera,
però,
eccetera. Allora, dunque, vediamo un po'. ancora che c'è, scusate, la violenza sui bambini, non dico sia giusto la morte, ma dico che se capitasse a uno di noi, diciamo, il pensiero della persona, diciamo, malata, avremmo un pensiero molto diverso se toccasse la tua famiglia. Certo, no, no, però cioè, no, per no, fortuna, no, per fortuna le leggi, le regole non si fanno sulla base di quello che è successo a me, perché se no, sai, torneremo a,
cioè, parliamoci chiaro, io penso che il 90% di noi in studio e all'ascolto a questa notizia ha reagito troppo poco, o devono squartare e esporre al sole, ok? Perché quello viene di pancia, quella è la cosa più naturale, perché è talmente aberrante che ci viene voglia di prenderlo e ammazzarlo con le nostre mani. Poi uno dovremmo farcela, che è molto difficile, superare questa reazione di pancia, sì, che è assolutamente comprensibile, e capire che di fronte c'è una persona malata.
Beh, intanto, è talmente aberrante che tu dici, ma è un malato, cioè, non
intanto
può farlo.
La sintesi per quanto riguarda quello che è accaduto a Carlo Logan, ex chitarrista dei Manowar, nel 2018 avrebbe, secondo i malati d'arresto, sarebbe entrato in possesso di video pedopornografici, arrestato nell'agosto del 2018, le accuse sono 6 capi: sfruttamento sessuale di minore, livello terzo in ambito statale. Dopo l'arresto viene rilasciato su cauzione a $35,000, quindi paga questa cauzione ed esce. Nel 2019 il caso viene trasferito in tribunale federale, lui viene formalmente incriminato per ricezione e possesso di pornografia minorile. Nel 2020, luglio 2020, accetta un accordo di patteggiamento, il cosiddetto plea agreement, e si dichiara colpevole di 2 capi d'accusa riguardante possesso di pornografia minorile. Nel luglio 22, quindi 2 anni dopo, arriva la sentenza, condannato a 5 anni e mezzo di reclusione per possesso di pornografia minorile. Dopo il rilascio, o al termine della pena, insomma, Logan sarà soggetto a supervised released a vita, cioè una sorta di libertà vigilata permanente, a una multa di $10,000. Le accuse riguardavano video che mostravano bambine e bambini di età compresa fra 4 e 12 anni impegnati in atti sessuali con uomini non identificati. In almeno una scena si parla di una bambina, vabbè, insomma, tra i 10 e i 12 anni appare visibilmente, adesso vi risparmio un po' di dettagli, va che è meglio. E quindi è stato espulso dai Manowar, diciamo, mi sembra abbastanza evidente che subito dopo le accuse sono diventate pubbliche, non ha più suonato con la band. Una volta scontata la pena in carcere dovrà osservare, come detto, un periodo di supervisione legale a vita. Chiaramente, cioè, effettivamente poi è difficile, no, in questi casi tenere separato l'uomo, l'artista.
Sì, comunque, discorso più ampio rispetto a quello adesso di Ian Watkins.
Sì.
Ultimamente, quando mi capita di leggere notizie sui social, i commenti che leggo sotto la notizia sono veramente assurdi e,
sì, ti viene
e non
da
lo
piangere.
So, mi danno una fotografia veramente brutta del momento che stiamo vivendo, no? E di come la pensa la gente. Cioè, non c'è più spazio, non dico per il perdono, perché in certi casi, a parte che non siamo legittimati a perdonare noi, se non siamo direttamente coinvolti, ma non c'è neanche spazio per provare a comprendere, no? Quello che c'è dietro certe cose. Sì, adesso, questa di Ian Watkins è molto grande, ma è un episodio.
Sì, no, ma è chiarissimo il tuo discorso, è anche condivisibile. Buongiorno a tutti. Martina, non si dice rigido, ma turgido. Attenzione. Beh, sono due cose diverse, però rigido.
Eccessivo, Emilio. Dei bravi cristiani, fino a pochi secoli fa, a quel tipo lo avrebbero bruciato vivo.
Allora, intanto ho trovato i dati. Gli studi mostrano che tra i molestatori sessuali di minori, circa una percentuale compresa fra il 25-35%, cioè comunque una percentuale minoritaria, diciamo, facciamo una media 30%, riporta di aver subito abusi sessuali durante l'infanzia. Quindi è una esistono, ma sono, certo, diciamo, uno su tre. Diverso però è il caso, molto interessante, se si considerano abusi fisici o psicologici, non sessuali.
Sì.
Allora la percentuale sale fino al 60-70%, cioè a dire che pochi hanno subito degli abusi sessuali a loro volta, ma molti hanno subito abusi fisici,
abusi
o psicologici, sono il 60-70%. La cosa però curiosa, importante da sottolineare, è che coloro che subiscono abusi quasi mai diventano abusanti. Cioè, oltre il 90-95%, quindi quasi tutti, le vittime di abusi non diventa autore di reati sessuali. Quindi c'è una correlazione, ma non c'è una causalità automatica. Non è che automaticamente, se tu abusi un ragazzino sessualmente, o fisicamente o psicologicamente, diventa poi un abusante. Anzi, nella maggior parte dei casi soltanto nel 5-10% avviene, la maggior parte dei casi questo non avviene.
Certo.
Quindi attenzione. Vabbè, avvertiamo i bambini, direttore, che pisciano sul mixer del padre e poi devono far perdere le tracce per evitare ritorsioni sui loro giocattoli, ci scrive un signore. Vai, sentiamo.
Ragazzi, ma quindi è diventata pipì santa, la classica pipì santa.
Infatti dicevo, è stata santificata. Vabbè, però i bimbi, ragazzi. Allora, Emilio, ma per caso ieri eri nel sottosopra? Sì, ieri ero nel sottosopra.
Vabbè, ma il Papa si è risentito perché gli hanno annacquato il vino.
Ah, attenzione. Ragazzi, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Torniamo fra pochissimo con gli Editors.
Radio Rock Podcast.
Loro sono gli Sprints. Ragazzi, c'è un articolo interessante, magari dopo lo leggiamo, se abbiamo un po', insomma, se ci rimane un po' di tempo, dopo lo leggiamo, lo approfondiamo. Però c'è uno psicoterapeuta americano che ha fatto un esperimento. Allora, sapete che da un paio d'anni è in corso un grande dibattito sulla diffusione dell'utilizzo di ChatGPT e in generale dei chatbot basati sull'intelligenza artificiale come strumenti di supporto psicologico. Cioè, tu puoi prendere ChatGPT, Mauri, e gli puoi anche far fare da psicologo. Okay. Cioè, gli chiedi, facciamo una seduta, e lui ti fa una seduta, e alcuni lo utilizzano. Sì. Ora, ci sono tantissimi articoli e studi scientifici che hanno analizzato il fenomeno, e generalmente gli specialisti concordano su questo. Cioè, per quanto molto avanzate, le AI non sono in grado di sostituire il lavoro di uno psicoterapeuta. Anzi, con persone psicologicamente fragili possono fare danni, danni. Certo. Quindi questo è il quadro. Però c'è un psicoterapeuta statunitense che si chiama Gary Greenberg, che ha pubblicato su un lungo articolo sul New Yorker una prova. Cioè, lui ha detto, io da paziente provo a interagire con ChatGPT, e scrive questo articolo per raccontare come sono andate le sue 8 settimane di sedute con ChatGPT. Vi faccio un piccolo spoiler: ha ammesso di esserne stato sedotto. Poi magari vi dico meglio. Però, insomma, è molto interessante. Tu dici questo, attenzione, quindi attenzione, l'interpretazione dell'interpretazione, incredibile.
No, se tu pensi che spesso, insomma, seguendo dei piccoli, rapidi corsi che valgono quello che valgono, sostanzialmente tu alleni l'intelligenza artificiale a dialogare con te, quindi lei si setta su un modo in cui tu le parli.
No,
tu
in
stai...
questo caso no, però.
Però qui si
nel caso della seduta di psicoterapia, lui ha già degli strumenti che utilizza.
Okay, però tu che scrivi e chiedi l'aiuto per una determinata cosa, potresti chiedere aiuto per delle cose confermative, non so come dire, cioè nel senso, uno psicologo in carne e ossa, credo, dovremmo chiedere al nostro dottor Valerio Cesari, e credo ci sia anche il lato umano di poter parlare con una persona guardando e pensando e capire se stai di una cazzata. Perché io potrei scrivere, ciao ChatGPT, no, ma aiuti a risolvere il mio conflitto.
Attenzione, sui limiti, abbiamo già detto, no? Sui limiti dell'intelligenza artificiale. Però non c'è questa parte qua del che ti dice le cose che tu ti vuoi sentir dire. No, nel senso, se tu gli chiedi di fare terapia, lui ti fa la terapia. Io ho fatto una prova una volta sola, ed è interessante, devo dire. È chiaro che è pure pericoloso, nel senso che poi se uno ci si affida completamente, diventa, può diventare un rischio, rischioso.
Ha un certo effetto il fatto che magari scrivo qualcosa e dice bravo, hai avuto un'idea geniale, io già là mi sento bene.
Quello si può, leggevo, c'era un video, uno smanettone che diceva questo si può modificare, no? Nel senso che tu puoi chiedere a ChatGPT di essere meno indulgente con te stesso.
Io non sono indulgente con me stesso.
A sposarsi ci deve andare sulla traghe, a pisciare ci può andare.
Questo pure è vero, però, ragazzi. Allora, dunque, Verdirame Augusto, naturalmente, se dite minestrine pipì deve essere citato Verdirame Augusto, amici miei, atto secondo, vediamo chi c'è, vai, sentiamo.
Ma quando, ma nel messaggio che hanno mandato proprio alle Iene, lei non dice mai che la ritira, l'ha detto dopo, quando ha riascoltato il suo messaggio e ha capito che ha fatto una stronzata da mandare quel messaggio, ma nel messaggio non ha mai detto assolutamente che ha ritirato la sua... adesione al fattaccio, né prima né durante né dopo, quindi non è così, l'ha detto sentendo
un bellissimo
di fronte alle Iene, perché ha capito che ormai sei
bene. C'è un, ma che buggerata, ragazzi,
quale sarebbe il tuo fare una domanda a questo nostro
studente? Vabbè, è molto confuso,
spiego un attimo meglio. Allora, quell'audio a cui fa riferimento il nostro amico, che è, diciamo, lo scoop tra virgolette delle Iene, leggo per esempio dal profilo di Francesca Florio, avvocato, che insomma spesso si occupa praticamente quasi solo e unicamente di questioni giuridiche. Giustamente dice la diffusione dell'audio cosiddetto shock della violenza della vittima di violenza sessuale di gruppo a Palermo non sposta assolutamente nulla in termini giuridici. Il consenso sessuale può essere evocato in ogni momento, come appare essere avvenuto esplicitamente nei video, e a nulla rileva che sia stato inizialmente prestato. Le sentenze pronunciate in questo caso, infatti, non fondano la declaratoria di colpevolezza sulle mere dichiarazioni della persona offesa, ma sugli elementi oggettivi, video e chat fra gli imputati, portati in giudizio, non quello delle Iene, tra gli imputati portati in giudizio, oltre che sul dato comprovato che la vittima, in quel momento gravemente intossicata da alcol e sostanze, non fosse neppure in grado di esprimere un valido consenso. Nei video a cui si dirà giovane si sente gridare «basta» e implorare pietà, si vedono i condannati picchiarla e infierire sul suo corpo martoriato per poi abbandonarla inerme e ferita in mezzo alla strada, ignorandone le richieste d'aiuto. Qualsiasi dichiarazione shock lei possa fare oggi, cosiddetta shock, non cancella questi fatti. Come dissi già all'indomani di quella problematica intervista rilasciata subito dopo il fatto, Asia ha evidentemente delle gravi fragilità e questo tipo di esposizione mediatica è stato e continua a essere fortemente deleterio per lei. Mi auguro che trovi l'aiuto e il sostegno di cui ha bisogno.
Anche perché
oggi si parla in qualche modo di aspetti che riguardano la psicologia.
Sì, ricordiamoci anche l'età della ragazza. Cioè, c'è tutta una dietrologia rispetto dai, ma lo voleva, rompete le palle, che a me veramente mi fa venire. Mi fa proprio accapponare la pelle. Cioè,
accapponare la pelle. Vai,
la pelle, grazie. Non mi vengono i termini, cosa sono arrabbiata.
Demogorgoni.
Bene, allora, ammazza che pezzo anni 80 era seppellito nella memoria. Sì, Quartermaster, ti ricordi, Mauri? Tu che ti ricordi? Hard in my heart, sì. Mamma mia, che avete ritirato fuori. Ma andavo ad ascoltarla stamattina. Insomma, mi sono svegliato così.
Uè, ciao, vi volevo solo salutare.
Ciao, bello. Allora, rito di purificazione dall'evocativo nome di Mocio Vileda. Leggete le motivazioni della sentenza, Matteo Damila. Ah, le motivazioni della sentenza di addirittura Matteo Damila si è data a recuperare la sentenza di Ian Watkins. Dice, leggete le motivazioni della sentenza. Vabbè, sentiamo ancora, vai.
Direttore, volevo dirle che però insomma c'è anche la redenzione, eh. Poi dopo un po', io per esempio qui adesso sto con il mio collega Sandro, lui ha pagato, è stato in galera,
certo.
Basta, poi dopo un po', no?
Sono d'accordo, basta.
Noi stiamo dicendo esattamente quello, nel senso che e poi sul carcere, ripeto, un giorno dovremmo decidere di volerla affrontare davvero questo argomento.
Lo voglio fare, se riusciamo in settimana, se non c'è altre emergenze, cose di cui dobbiamo parlare, in settimana voglio fare una puntata sulle carceri, dando intanto la facciamo noi, e ci confrontiamo con gli ascoltatori, facciamo emergere un po' di cose, problematicità, un po' di pareri, di idee, le mettiamo sul tavolo e poi ci confrontiamo con persone che o lo hanno vissuto o che lavorano col carcere, certo, e facciamo delle altre puntate, perché secondo me bisogna occuparsene seriamente. Allora, io quando avevo 9 anni circa fui abusato da un amico di famiglia, adesso a 47 anni ne parlo liberamente dopo anni di terapia, ma cosa molto importante è che non ebbi mai un istinto di quel tipo. E questo è chiaramente una bella cosa. Allora, mi scrive attenzione, mi scrive Fabio. La prima volta che vi scrivo, anche se mi fate compagnia da tanto tempo ogni mattina. Sono un chitarrista insieme al mio bassista cantante, siamo disperati. Abbiamo 46 anni e non riusciamo a trovare un batterista su Roma. Abbiamo diversi brani originali.
Riserviamo noi.
Influenze Pussifer, Nine Inch Nails, Post Rock. Aiutateci.
Allora, ieri, pensa, è arrivato il nostro amico Draved,
che già ci ringrazia ancora.
Giacomo, che ha il gruppo, si chiama Draved, che lui ha dovuto suonare tutto da solo perché non trovava la band. Io direi che magari cercatelo, Draved, su YouTube.
Sì, parlatevi.
È un nostro ascoltatore, si chiama Giacomo. Già se vi parlate, vi servono meno persone. Tempo attenzione, poco, abbiamo una band.
Vediamo, verifichiamo. Vai,
ma buongiorno,
buongiorno.
Buongiorno, bimbo.
Tieni, prenditi la bacchetta.
Anch'io, tesoro.
Tutta per fare le magie.
Lo sto andando a scuola.
Bellino,
messaggio di mezz'ora fa. Stavo entrando a scuola.
Sì. Poi, bravo, adesso fermo. Adesso. Dai,
ma no.
Ma se gliele dai.
Io, persona di cuore, hai imparato una poesia.
Sì, oh, che bello.
Della scuola di quando si torna. Come si chiama?
Si chiama il primo giorno di scuola.
Bravo.
Sì. Un po' imparata.
Vabbè,
sì.
Come fa?
Il primo giorno.
Sì.
Sì.
Spiegami, però se no non arriviamo mai.
Si sa. A scuola volentieri si va.
Ci vai volentieri?
No!
A scuola
come sei un coglione.
Poi come fa?
Ritrovi gli amici, sì, gli sguardi felici.
Sei felice?
No! perché?
Non è felice, no,
perché si mena.
Porca,
non si può.
Tanta allegria.
E che
armonia. Sì. Basta molto.
E poco.
Come inventare
un gioco.
Bravo, papà.
Bravo.
Un giorno. Maurizio.
Sì,
normale,
in una lezione speciale.
E anche un bambino.
Sì. Anche un bambino. Non lo so.
È impazzito.
Non si può non denunciare.
Dobbiamo fare intervenire qualcuno.
Però ho sentito, ha insegnato la poesia al bambino. Lo so, molto paziente.
Sì, poi con metodi moderni, diciamo.
Metodi educativi.
Montessori, 2025. Va bene, arrivano i Pixies con Where Is My Mind. Radio Rock Podcast. Tanto noi ridiamo e scherziamo, però questa storia qua è veramente assurda, ragazzi. La mattina del 3 ottobre Subramaniam Mauri. Vedam, questo è il suo nome, Subramaniam, detto Subu. Vedam è uscito dal carcere statale di Huntington in Pennsylvania, ha tirato un profondo respiro e ha pensato, dai, alla fine della vita ha ritrovato un senso, no? Per più di 40 anni sono stato rinchiuso ingiustamente per un omicidio che non ho mai commesso. Adesso ho 64 anni, sono recluso da quando ne avevo 21. Vabbè, insomma, però adesso mi attende la libertà e una nuova vita. In realtà ad attenderlo erano fuori dal carcere gli agenti dell'ICE, il famigerato ormai purtroppo ufficio immigrazione americano, che lo hanno arrestato di nuovo per poi deportarlo in India, il paese che aveva lasciato con i genitori negli anni 50, quando lui aveva appena 9 mesi. Cioè questo qui... No, perché per cercare di capire, perché sennò poi uno dice l'America è grande faro dell'umanità, dell'Occidente, noi siamo fortissimi, no, come la Russia che è una merda, sì, no, come l'Iran, no, poi ci sono queste cose qua. Allora, lui ha 9 mesi, è nato soltanto in India, arriva a 9 mesi, quindi lui ha vissuto sempre in America, sempre, tutta la sua vita, direi, a 64 anni.
A livello di memoria.
A
proprio,
9 mesi viene portato qua. Dopodiché a 21 anni lo accusa, vive 21 anni in America. Dopodiché lo accusano a 21 anni di aver commesso un omicidio che non ha commesso, lo condannano a 43 anni di carcere da innocente, esce dopo 43 anni, lo aspettano e dicono no, caro, tu sei nato in India, vai via indiano, cosa fai qui? Vai via, torna in India.
E queste sono le leggi che vuole quello a cui volete dare il
Vedam,
Nobel della pace.
C'era un vecchio ordine di espulsione che risaliva agli anni 80, è legato allo spaccio di LSD. Vedam è stato trasferito al centro di detenzione ICE in Pennsylvania. La famiglia che si era presentata ad accoglierlo a casa ha saputo qualche rodo. Cioè loro praticamente,
cioè, fra l'altro,
loro stavano a casa aspettare per fargli, sai, la festa,
certo,
sorpresa,
certo,
per aspettare che lui tornasse, perché e non è tornato perché l'hanno preso e l'hanno potuto, cioè, ragazzi,
tra l'altro la sua
da prigioniero
famiglia...
dello Stato è diventato detenuto del governo federale.
E tra l'altro la sua famiglia tutta in America, quindi probabilmente in India lui chi ha,
non
c'è, cioè,
nessuno.
Che cosa va a fare?
C'aveva 9 mesi,
cioè, capito?
Va a
tu
fare,
capisci?
L'indiano, va,
cioè,
bene?
È una cosa, è follia, cioè, è proprio un controsenso.
È follia su follia, nel senso, già sarebbe, allora, togliamo la detenzione che lui ha avuto, no? Tu stai, arrivi a 9 mesi,
quella.
Arrivi a 9 mesi in Italia, dopodiché, dopo, che so, 20 anni, commetti un piccolo reato, ordine di espulsione, ma cazzo, sei qui da quando c'avevi 9 mesi, che ordine di espulsione?
Arresti,
come fanno tutti, e poi lo tiri fuori quando ha scontato la sua pena. Il Jeffo, in più lo fai stare 43 anni in carcere da innocente, e anziché dirgli scusa, ti prego, ti diamo dei soldi,
sì,
rossi,
esatto,
soldi e cose, lo butti fuori e mandi, cioè, vabbè, io non ho parole.
Sono, sì, ce ne sono molte poche ormai, di parole, se non schifo.
Buongiorno. So che me ne pentirò perché sta roba mi fa rintorcinare lo stomaco pesantemente, ma di che notizia state parlando? Scusate perché me la sono persa.
Troppe ne abbiamo parlato. Forse l'omicidio in carcere di Ian Watkins dei Lost Prophets. Comprensibile pensare che quella forma di malattia mentale vada curata, ma i danni sono talmente gravi sulle persone che subiscono quegli abusi che non è legittimo pensare che la persona in recidiva vada messa sotto chiave, altrimenti veramente vale tutto. Tantissimi reati meritano solo un discorso riabilitativo della persona, ma proprio quel reato è talmente infimo che è difficile digerire alternative al 41 bis. Chi vede le sofferenze dei bambini è cosciente di quel male che spesso non è recuperabile. Ragazzi, io non sono d'accordo nemmeno col 41 bis. Io, a dirla tutta, non sono d'accordo nemmeno con l'ergastolo, che secondo me è una grandissima ipocrisia, nel senso che, se tu ci pensi, l'ergastolo che senso ha? Cioè, se la funzione del carcere deve essere rieducativa, l'ergastolo è allora a questo punto ammazzalo uno de, un detenuto, ma cioè, no, che tu lo tieni tutta la vita in carcere, che senso
è
ha?
È palesemente non rieducativa, non ha, non e ha secondo nessun me è palesemente senso. Non rieducativa tutta la detenzione per come è intesa oggi. Beh, cioè dobbiamo veramente fare un discorso molto molto approfondito riguardo.
Sì, lo faremo. Che bello ascoltare la radio con leggerezza, bella musica, pedofilia, droghe, bambini e omicidi in carcere. Allora Marta dice: lo puoi affermare dal punto di vista medico solo se la persona in questione è quantomeno ammette di avere un disturbo. Lui a quanto pare si riteneva assolutamente innocente, ed è questa cosa sconvolgente, e non so se è stato peggio lui o i genitori che acconsentivano a certi errori. Poi grandissimo pezzo di protesta dei Megadeth sull'aumento incontrollato dei prezzi di frutta e verdura. Pizels, Barus Buying, attenzione. Oh, di fatto, ci scrive Alessandra, manna manna è un consenso espresso durante l'atto. Cioè, di fatto sì, manna manna era
vabbè, un consenso
esplicito.
Sì, però se poi ti dico basta, 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 cioè poi è basta.
Manna manna, poi stop mannare.
Non mannare più. Non
mannare,
più.
Basta, basta.
Allora, elettroshock, dai. Elettroshock, no?
No.
Non credo esistano interventi chirurgici modificare questo.
No, volevo fare una rettifica. Sì, è la castrazione chimica in realtà, quindi volevo fare una rettifica rispetto a quello che ho detto prima e ho precisato che non ero sicura di ricordarlo. È una castrazione chimica che avviene chiaramente in contemporanea a una terapia psichiatrica. Cioè si può, qualora uno fosse cosciente appunto di avere questo disturbo, decidere di intraprendere questo percorso, ed è tramite delle pastiglie, quindi si fa insomma a livello chimico. Può essere forse in alcuni casi una soluzione, ci sono delle testimonianze che dicono che gli hanno risolto la vita perché non hanno più quell'istinto.
Bene,
però poi
allora,
non ce l'hai più
e non ce l'hai
niente.
Lo so, però in determinati casi. Allora, io da piccolo operatore giuridico ho sempre pensato che dovremmo pensare al diritto penale come se il nostro familiare fosse l'autore del reato e non la vittima. La giustizia va amministrata con la dose giusta di compassione. Tra l'altro, sai che leggevo sempre in questo articolo molto bello sul The Atlantic, molto approfondito sulla pena di morte. Leggevo che in moltissimi, non sempre per carità, però in moltissimi casi, paradossalmente, sono più empatici e più, utilizziamo questo termine abbastanza, che non amo tantissimo, più misericordiosi i familiari delle vittime rispetto all'opinione pubblica. Cioè l'opinione pubblica è più violenta,
forcaiola,
è più vendicativa di quanto non facciano. Perché ho studiato alcuni casi in cui i familiari delle vittime hanno detto non lo condannate alla pena di morte, perché lui, l'ucciso o lei, l'uccisa, non avrebbe mai voluto che si esercitasse la pena di morte nei confronti del proprio uccisore, perché era contraria. E quindi non lo fate, in molti casi è stato detto, no? E paradossalmente poi magari lo facciamo in nome di un'opinione pubblica che mai non è neanche coinvolta, no? Spesso. Vabbè, ci fermiamo con qualche minuto di pubblicità, torniamo fra pochissimo con gli Eagles. Radio Rock Podcast. Messa con la loro reveal su Radio Rock. Intanto confermo che le Poste francesi e la Confederation Nationale de la Boulangerie Pâtisserie Française hanno lanciato un francobollo speciale che, se strofinato, rilascia l'aroma del croissant con le sue note di burro e sfoglia. Attenzione, prendere subito Mauri il francobollo. Buongiorno Mauri, scrive
Marco.
Poi sono un batterista, mi chiamo Igor, mi piace, potete sentire suonare nelle piattaforme con la banda Volvedo, piattaforme streaming, da il suo contatto, il nostro amico Igor, noi lo mettiamo in contatto con quegli altri signori. Vai, sentiamo.
Sì, vabbè, ma dovete pensare pure che ci sono persone che non sono recuperabili perché non vogliono essere recuperabili. Tu mettendo in carcere una persona come
che fa, li ammazzi?
Quella lì, quel mostro, il cantante dello Prophets.
Sì.
Tu stai salvando le sue future vittime, capito?
No,
ma sì,
ragazzi,
ma nessuno dice di lasciarli.
Chi ha detto che devono essere
così,
messi in libertà così? Questo. Non abbiamo detto questo, vai, sentiamo.
Ma poi un'altra cosa, lui è uscito dalla galera perché ha scontato tutti i suoi anni che gli avevano dato, o hanno capito che era innocente e quindi l'hanno fatto uscire? Non ho capito bene questa cosa.
Ma di chi stai parlando?
Dell'indiano, del signor indiano.
L'indiano è uscito a termine pena o è uscito perché a un certo punto qualcuno ha rivisto il processo e ha detto: ragazzi,
affari vostri.
Ecco, l'importante è che questo
vostri.
Signore indiano sia tornato a fare il pane da anni in India.
Tra
e non dar fastidio,
scusate,
all'America.
Che pena, cioè, adesso era spaccio,
no?
Mi hai detto, è stato accusato
no,
di
no, per omicidio.
Ah, ok, ok, no, perché sono 43 anni per spaccio. Ah, poi c'era
un decreto di espulsione,
però risalente agli anni 80, molto prima molto prima. Allora, attenzione, tempo fa ho letto che in un paese scandinavo, ci scrive Carla, i pedofili potevano scegliere in alternativa al carcere una terapia a base di Depo-Provera che inibisce ogni stimolo sessuale. Non so se è ancora utilizzato, lo sveleremo più tardi.
Era quella di
La storia di Breivik, degli attentati norvegesi? Dopo aver visto un documentario anche sul processo e lo stato di detenzione dell'attentatore, sono rimasto scioccato. Ricordo che pensai al vero significato della parola civiltà. Ma ragazzi, io ho visto il carcere in Islanda, c'è un carcere in Islanda che stanno praticamente 5 detenuti, una cosa del genere, il carcere unico carcere che c'è in Islanda. Ed è una cosa meravigliosa, cioè meglio di casa mia, cioè, no, nel senso, sono esagerato, però è una struttura bellissima ed è così che in un paese civile dovrebbero essere trattati, perché guarda che già togliere la libertà a una persona è una cosa già gravissima, non c'è bisogno di inasprire con le condizioni vergognose nei quali vengono detenuti nelle nostre carceri, per non parlare poi di quelle di altri paesi. Carcerati. Allora, intanto buongiorno Mauri, scrive Marco.
Buongiorno Marco.
Un altro
scrive
Marco.
Mauri.
Un altro Mauri.
Okay, leggevo che il signor Indiano, appena uscito dalla galera, la prima cosa che ha detto è stata ringa 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 ringa.
Allora, l'indiano può andare in India e girare un americano a Delhi a sto punto.
Ah, certo, bello. Bravo. Bella idea.
Allora, andiamo a farci restare in Islanda a sto punto. Andiamo in Islanda. Allora, bravissimo, bravo Gigi Bilancioni. Diamo un senso a Gigi Bilancioni. Gigi, vai in... non te lo dico io. Tu hai avuto l'idea, che se non sembra che io sono il mandante. Certo, certo. Tu hai avuto l'idea e questa idea...
Tu eseguila.
No, noi ti diciamo di no. Ma se la fai, noi siamo qua a testimoniare.
Sì, benissimo, tra l'altro.
Vai in Islanda, questa è la tua idea.
15 anni.
Questa è la tua idea. Ti fai dare... No, bastano 10 anni. Bastano 10... Guarda, 7-8 anni. 7-8 anni. 7-8 anni, perché ci serve per capire. Ci serve per capire. E dopodiché noi monitoreremo. Allora, buongiorno ragazzi. Se va bene al parco vado mascherato da ministro israeliano. Comunque sti messa, prendono un riff dei Black Sabbath, lo interrompono a metà e ci mettono su un bel cantato. Allora sono buono pure io. Fallo.
Fallo.
Poi mandaci la canzone. Poi mandaci la canzone e vediamo come viene.
Facci vedere, dai.
Secondo me è uno dei dischi dell'anno questo dei messa. Però poi fate,
io proprio vedo.
Poi fate come cazzo vi pare.
Allora indiano, vai a fare l'innocente a casa tua.
Sì, esatto. anche da dire. Se hanno il pane che mangi i francobolli, allora sì, anche questo è vero. Non in Scandinavia, ma vicino in Olanda c'è addirittura il partito dei pedofili che vuole abbassare il... Sì, vabbè, farite.
Vabbè, dai, pedofili.
Partito dell'amore fraterno, della libertà e della diversità.
Cioè, capito, poi se sostiene una cosa del genere
viene
a maggior ragione
denominato partito dei pedofili dai mass media a causa della sua proposta di abbassare l'età del consenso a 12 anni e di legalizzare la pedopornografia.
Come no?
Questo è il partito dell'amore fraterno, della libertà e della diversità.
Fraterno manco per niente, non mi pare fraterno nel senso che te, cioè, nel senso che fai amore con
Martellino.
In Svezia hanno dato la pensione di invalidità a un ragazzo che andava ai concerti di metal in modo veramente esagerato, tipo 300 concerti l'anno, e quindi era incapace di mantenersi sul lavoro.
Che notizia è, raga? Ma che notizia è?
Non mi piace, è una bella cosa.
Ma che vuol dire? Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, io ci avrei una domanda, magari voi ne sapete più di me, riguardo a studi o che altro, ma non capisco perché, no? Io non credo a questa cosa che se tu hai subito degli abusi da piccolo tenderai a diventare un abusatore da grande, cioè vorrei capire sta cosa. Detto.
Beh,
i bambini maschi che subiscono abusi potrebbero diventare degli abusatori, ma le bambine che subiscono abusi non mi pare che si senta parlare così tanto spesso.
Allora, adesso prenderemo quella statistica che abbiamo fatto prima e la declineremo tra bambini e bambini. Cioè tra ex bambini, diciamo.
Credo che sia molto importante.
Però
essere un
cerchiamo
punto
di capire
di
se varia a seconda del genere sessuale. Vediamo. Tanto arrivano i Fontaines DC.
Radio Rock Podcast.
Di che cosa parla questa canzone dei Fontaines DC che si chiama Starbuster? Parla di panico, di attacchi di panico, e nasce da un'esperienza reale proprio. Il cantante Graham Chatten ha vissuto questo attacco di panico, in particolare nella stazione di St. Pancras a Londra, e fa questi respiri affannosi, racconta di questa esperienza che ha a che fare per l'appunto con l'ansia, la confusione, il senso di disorientamento interiore che si prova appunto in situazioni di stress o panico. Molto bene, vediamo un po'. Allora, sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
Buongiorno,
buongiorno.
Sì, sì, è vero, del partito pure in Olanda, l'amore paterno, sì. Buona abbassaia, l'età media, ma so 20 anni che ci provano. Se ci sono riuscito con 20 anni ci sarà morito.
Bene, bene, bene.
Almeno spero.
Bene, bene, allora attenzione, intanto volevo rispondere subito alla domanda che ha fatto l'ascoltatore, che ha detto, e le donne in quanto molestatrici? Sì. Allora, ho trovato i dati e la situazione è questa. Le donne che molestano i bambini sono molto di più legate a dei traumi di quanto non siano gli uomini. Cioè, nel caso degli uomini spesso interviene una cosiddetta fissazione pedofilica o efebofilica, cioè un'attrazione stabile per minori accompagnata da distorsioni cognitive e isolamento sociale che non ha a che fare con i traumi. Nella donna questa incidenza è molto minore. Abbiamo detto prima che gli uomini abusati quando erano bambini, che poi abusano, sono il 25-30, intorno al 30%, sì. Cioè poco meno di uno su tre. Mentre quelli che hanno subito violenze fisiche e emotive salgono al 60%, sì. 50-60, diciamo 55%. Nelle donne queste percentuali aumentano enormemente. Innanzitutto c'è da dire una cosa: le donne che abusano bambini sono molto meno, molto meno. Cioè sono all'incirca, possiamo dire, il 5-10% del totale. Quindi 90-95% degli abusatori di bambini sono uomini, 5-10% sono donne. Ok, le percentuali però sono molto diverse. Cioè questo 5-10% di donne che hanno subito abusi sale al 50-70%, quindi facciamo una media, 60%, è il doppio rispetto agli uomini, rispetto agli abusi. Rispetto alle violenze fisiche e emotive si sale addirittura al 70-80%, cioè una percentuale molto alta di donne ha subito violenze che abusano, ha subito violenze fisiche e emotive, e una percentuale maggioritaria di donne ha subito comunque anche abusi sessuali, mentre negli uomini queste percentuali di abusi sono minoritarie, sono 1 su 3 come abbiamo visto, e quelle delle violenze fisiche e emotive si attestano al 55%, quindi sono importanti ma non così tanto come nel caso delle donne. Spero sia chiaro. Non tutti gli abusati diventeranno abusatori, ma quasi tutti gli abusatori furono abusati. Non ho capito bene, non tutti gli abusati diventeranno
abusatori.
Sì. Della
no, ma non è così, però in realtà
no, il 50-60%.
Non è così. Allora, riguardo a questo argomento, mio zio diceva sempre: se sei figlio di uno stupratore, o diventerai lo stupratore a tua volta, o diventerai il più famelico cacciatore di quest'ultimi. Non credo a questo dipinto in bianco e nero, però sono d'accordo che lascia ovviamente un segno indelebile. Beh, statistica alla mano abbiamo risposto. Statistica alla mano.
Che lascia un segno, mi sembra.
Poi perché tuo zio che faceva, tuo zio? Chi è?
No, lo zio.
Era
un famoso zio.
Lo zio. Ma era basta, uno che faceva percentuali.
Ho capito, non c'ha da dare percentuali. No, percentuali
faceva. Allora, lo zio ha detto che era un signore che insegnava la vita.
Era un poliziotto che insegnava la vita.
Insegnava la vita.
Lo zio Ziotto.
Allora, ma basta con questa storia del partito dei pedofili. È da 2010 che gira questa bufala. Nel frattempo attenzione, il partito esiste, quel partito lì che vi ho detto, il partito dell'amore fraterno, della libertà e della diversità, che aveva effettivamente fatto questa proposta di abbassare l'età. Perché dici che era una bufala?
È vero.
Però no, forse lui dice perché il partito si è sciolto nel 2010, però poi si è riformato nel 2020 effettivamente. Partito che si occupa 2.0, tantissimo di diritti degli animali, in particolare prevede di limitare pesantemente la sperimentazione animale.
Pensa che cresce, bravo.
Guarda che c'è. Allora, strana.
Ho capito, ma se tu ti interessi dei diritti di esseri indifesi, no? Poi vai contro altri esseri indifesi.
Allora, il partito vuole abbassare l'età del consenso ai 12 anni, addirittura eliminarlo del tutto, ragionando che solo l'attività sessuale coercitiva e pericolosa andasse punita. Cioè, loro dicono soltanto se c'è coercizione, non capendo che a 12 anni non si può esprimere un consenso. Lo scopo di equiparare l'età legale per la pornografia con l'età del consenso, e la prostituzione sarebbe legale dai 16 anni. Il partito inoltre vuole legalizzare la pornografia infantile e consentire che la pornografia venga trasmessa in televisione tutto il giorno.
Però insomma, il programma, il diritto degli animali,
il programma intatto, Maurizio, è quello di garantire tutti i diritti fondamentali degli animali, prevedendo di limitare pesantemente la sperimentazione animale vietare completamente il consumo di carne e pesce,
sì,
ma legalizzando la zoofilia, però. Questo ovviamente è sottinteso.
Ma ho capito. Cioè, scusa, ma che cioè, dici che
noi mangiamo allora,
ma che cos'è?
Cioè. Carne sì, ma solo di cazzo, va bene?
Allora, esattamente. Cioè, praticamente il discorso è questo, cioè, qui. Non ammazziamo gli animali,
sì,
ma scopiamoci.
Sì, dai, basta, così.
Che però magari sarebbero più contenti.
Mamma mia, che cortocircuito.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, sentire
però ragazzi, questo guarda. È quindi caccia e pesca sarebbero evitati, così come maltrattamenti sessuali su animali, secondo
invece, okay.
Queste posizioni risultano un po' controverse.
Vorrei capire loro come interpretano,
chi si è permesso di definirle controverse, avanti.
No, vorrei capire pensante. Come interpretano loro la volontà di un animale.
L'82%
cioè, per
degli stati non è d'accordo. Dai. Non è d'accordo, e anzi ha chiesto che il governo olandese fermasse il partito prima che potesse essere presentato, che potesse presentarsi alle elezioni per via di queste visioni così. Il tesoriere Van der Berg affermò che l'educazione è anche avvicinare i bambini al sesso. Inoltre il programma di partito prevede le strutture di reclusione separate per reati a sfondo sessuale, sostenendo che il paese altrimenti avrebbe avuto indirettamente le leggi di tortura. Questa forse è l'unica cosa che in qualche modo si può capire. Per quanto riguarda, poi consentire il nudismo in tutto il paese. Traffico ferroviario gratuito, mi raccomando, gratuito sui treni. Diritti per gli animali garantiti, come abbiamo detto. Assolutamente lecito il gioco d'azzardo, sempre comunque. Fare sesso, sempre comunque. Quindi da 12 anni possono fare sesso, giocare d'azzardo, scegliere bambino a 12 anni può anche essere in grado di scegliere proprio luogo di residenza, se vuole vivere in un'altra parte, vive in un'altra parte.
E
usare droghe leggere a 12 anni. Okay. Oh, ma io dico, a 13 anni almeno le cannette se le può fare.
Esatto.
Le droghe pesanti, aspettiamo i 16 anni, dicono lecite dai 16 anni in poi. Considerata la nuova maggiore età, la nuova maggiore età scatta a 16 anni con le prime dosi di eroina e cocaina. Così facendo,
giustamente uno deve crescere.
Non gli hanno dato fiducia sti ragazzi,
Radio Rock
Podcast. Tra pochissimo parleremo con Francesco Raiola, la giornalista dal 2005, responsabile dell'area musica di fanpage.it dal 2013, tra i fondatori di Agora Vox Italia, di cui è stato direttore, ha scritto di musica per Freak Out Magazine e Valigia Blu, quindi insomma potremmo parlare anche volentieri di musica con lui. In realtà parleremo di questo libro di David Soloy, che è un autore nato a Londra, da madre canadese, padre ungherese, cresciuto fra Regno Unito e Europa Centrale. Ha pubblicato due libri molto molto belli prima di questo, Tutto quello che è un uomo e Turbolenza. Qualcuno di voi sicuramente questi due libri, almeno uno di questi due libri, lo avrà letto. Ora esce per Adelphi un nuovo romanzo bellissimo, si chiama Nella carne, racconta la storia di questo Istvan che nasce in Ungheria, poi si sposta a Londra e poi torna, insomma è una vicissitudine di storie raccontate nel corso degli anni della sua vita, un personaggio molto atipico, molto poco eroe, molto poco protagonista, è uno che subisce le sue scelte, che la risposta che più facilmente si sente dare alle domande che gli pongono è ok. Quindi è una specie di antieroe, potremmo dire. Libro molto molto bello, intenso. Ne parliamo con appunto Francesco Raiola fra pochissimo. Visto che si intitola Nella carne, io ho pensato di farvi ascoltare, poi sceglieremo anche Francesco sceglierà anche una canzone da far ascoltare lui, però io ho pensato di proporvi questa meravigliosa In the Flesh, cioè appunto Nella carne, firmata Pink Floyd, che apre proprio il monumentale The Wall. Radio Rock Podcast. Beh, un super classico, dai, In the Flesh. C'è quella col punto interrogativo e poi c'è quella senza punto interrogativo, da The Wall dei Pink Floyd, In the Flesh, per parlare di Nella carne, insomma, mi sembra giusto. Ma in realtà tra pochissimo il nostro ospite Francesco Raiola anche lui ci racconterà musicalmente un po' questo romanzo di cui stiamo per parlare. Prima ancora abbiamo ascoltato anche i Rolling Stones, no? Con Painted Black, citati in questo meraviglioso Nella carne, romanzo appunto dello scrittore canadese, ungherese, anche se nato a Londra, David Soloy, che appunto di cui parliamo con Francesco Raiola, che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Ciao Francesco, buongiorno, come stai?
Ciao Emilio, ciao, buongiorno, ciao a tutti gli ascoltatori.
Eccoci, allora senti, io, a me, penso anche a te, mi è piaciuto tantissimo questo romanzo. Il protagonista di questo romanzo è sostanzialmente una sorta di, prima dicevo, di antieroe, no? Un personaggio che, come dire, che raggiunge, che sottrae in qualche modo la richiesta, la risposta più frequente alle domande, agli interrogativi che gli vengono posti dalle persone che lo circondano, è ok. Che cosa ti ha incuriosito, ti ha anche, perché no, appassionato del racconto di questo ragazzo, e che poi diventa un uomo evidentemente in questa storia di cui parliamo oggi?
Guarda, hai detto bene, Mantiroe, nel senso, io Zolai l'ho amato fin da Tutto quello che è un uomo, che è il suo primo, sì, insomma, romanzo tradotto qui da Adelphi. A me piace tantissimo, in parte quello che hai detto, ovvero è tutto essenziale, ma in realtà una sorta, io non so se chiamarla letterarietà della quotidianità, perché in fondo lui, Zolai parla di questo ragazzo, lo raccontavi prima, insomma, non lo vediamo nelle sue varie fasi della vita, ma ci racconta la quotidianità, come la storia in qualche modo incide sulle nostre vite, e spesso non possiamo farci nulla, e quindi in pratica lo vediamo nella gioventù, quando succedono, insomma, non lo raccontiamo tutti, però succedono una cosa fondamentale per la sua vita, poi lo vediamo in Afghanistan, in Iraq in realtà, sì, lo vediamo a Londra. Lui ha questa vita, della quale però va in parallelo con quello che ci racconta con la scrittura di Zola, che in pratica lui ci non ci racconta i fatti che potrebbero essere più salienti, i fatti che potrebbero essere più letterari, no? Raccontare la guerra è una roba incredibile. E invece la cosa bella è che lui si ferma sulla quotidianità di questo ragazzo, e in qualche modo ci racconta con una semplicità disarmante, ma in maniera di una letterarietà incredibile, come un uomo, come un ragazzo cresce affrontando anche cose che, affrontando la vita, affrontando la storia, affrontando quello che la storia gli mette davanti, lui in qualche modo deve sopravvivere, perciò antieroe mi piace come te.
Tra l'altro, sì, mi facevi riflettere, il racconto è organizzato per, diciamo, per nuclei tematici, cioè non seguiamo tutta la sua vita, ma seguiamo dei momenti anche approfonditamente della sua vita, e come dicevi giustamente tu, è bellissimo questa attenzione, no, che ha l'autore per dei particolari, e poi i grandi eventi storici sono lontani, no? Sono sullo sfondo, molto molto lontani. A me colpiva tantissimo, per esempio, una frase che lui dice nel libro, quando parla del suo futuro in modo completamente rassegnato, cioè lui dice quello che succederà, cioè non ha nessun tipo di velleità, non ha nessun tipo di voglia di perseguire un obiettivo, vive in un modo che potremmo definire, con termini magari più, come dire, dandogli proprio una diagnosi, una sorta di lieve depressione che in qualche modo lo accompagna per tutta la vita. È una caratteristica che in qualche modo però abbiamo sentito, no, Francesco, anche letto sui giornali, no, una sorta di rassegnazione collettiva dell'uomo di oggi, cioè una cosa che in qualche modo può far identificare, no? Non è soltanto il protagonista di questo romanzo che si comporta così, che pensa così, che dici?
Sì, in realtà, come dici tu, le cose gli capitano, e quindi la sfida dello scrittore in questo caso è riuscire a capire in che modo far sì che Istvan risponda a quello che gli capita, perché lui non va in Iraq perché ha voglia di andare in Iraq, non si trova in Inghilterra perché ha voglia di andare in Inghilterra, gli capita con una serie di cose che lui deve affrontare. E in questo modo, quello che succede anche nella musica, nelle canzoni, no? Lo scrittore, diciamo l'artista in qualche modo, deve universalizzare quello che è poi il discorso simbolo, no? Quando una canzone è grande, quando parla a tutti pur parlando, diciamo, di sé, della persona, no? Certo. E quindi in questo senso lo fa benissimo. Tra l'altro, tu dicevi, riflettavamo sulla divisione in paragrafi, questo libro in qualche modo segue tutto quello che un uomo lo segue, adesso fa una cosa molto intelligente, molto interessante fin dalla copertina, cioè sceglie praticamente una foto di Luke Smalley, praticamente in modo da farsi capire che sono in qualche modo legati, mentre tutto quello che un uomo racconta la vita di uomini nelle varie, nelle età diverse, lo fa a paragrafi. Nella carne racconta la storia di Istvan, ma praticamente se leggiamo i capitoli sono capitoli a parte. Tra l'altro, se non sbaglio, il terzo, quello in cui diciamo parla della, del ritorno dalla guerra, era proprio su New York, se non sbaglio. Sì. Quindi sono entità a sé stanti, che in qualche modo, secondo me, ed è una caratteristica anche di Turbolenza, che è il libro che sta in mezzo a questi due, che in qualche modo ti prende, lui riesce a raccontarti anche per singoli fatti, senza mai poi... Sai quando si dice un libro che a volte io odio l'espressione, no? Che si legge in un fiato, perché non si legge in un fiato, ma si legge con grande godimento.
Sì, 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 ma sei lì dentro, anche se lo leggi, perché poi è un libro che insomma di oltre 300 pagine, che devo dire però ha la sua leggerezza, tra virgolette, nel fatto che è diviso appunto in brevi paragrafi all'interno dei macro capitoli. Una cosa... Come no? Dimmi.
No, volevo dire, nel senso che ovviamente quando noi parliamo di bellezza, anche tu prima dicevi una cosa che tutti noi non possiamo notare, noi dialoghi, ok? Sì. Questa essenzialità, però anche questa essenzialità ha un ritmo, anche questa essenzialità riesce, a, non è una cosa banale, è come risponderemo noi al bar, ma fatto con un ritmo incredibile. E secondo me, se mi posso permettere, va dato atto anche ad Anna Rusconi che l'ha tradotto, perché poi... Quando noi parliamo di ritmo, un libro è un ritmo, spesso e volentieri ne parliamo leggendo una traduzione in italiano, certo. E anche questa cosa qua va resa bene, e quando quei dialoghi, quando lui veramente a volte risponde sì, ok, no, anzi a volte cosa fa? Riprende, come facciamo noi spesso, riprende la domanda precedente per prendere tempo, cioè in qualche modo è una cosa che lui potrebbe anche evitare, no? Perché tanto alla fine stiamo leggendo, invece lui fa una cosa secondo me letterariamente molto molto interessante, riprendendo la quotidianità, la normalità, insomma, come parliamo tutti, ma rendendola...
Senti, Francesco, tornando un attimo al titolo, notavo quella che apparentemente potrebbe essere anche una contraddizione, cioè in un universo... di appunto di questo antieroe che è un po' distaccato da tutto, che è un po' in un suo mondo, come se fosse un po' appannato, no? In questa mancanza di volontà, no? Che lo spinge laddove le onde lo portano della vita, in queste vicende che vi affascineranno, che vi terranno legati e conquistati, però c'è il contatto fisico invece molto presente paradossalmente, già dal titolo, ma ci sono parecchie scene di sesso anche raccontate in maniera abbastanza esplicita, insomma decisamente esplicita, quindi insomma c'è questo contrasto in qualche modo, no? Che in un mondo in cui i contatti fisici sono sempre meno frequenti, in realtà questo libro riporta la fisicità assolutamente centrale, diciamo, no? Rispetto alla narrazione.
Assolutamente, lui esperisce il mondo col corpo, perché per questo poi è flesh, poi no, in origine non è la carne tradotto in italiano, sì. Lui esperisce il mondo col corpo, il corpo è fondamentale in tutto il racconto. Tu dicevi bene, no, ci sono sicuramente le scene di sesso molto molto importanti e lo scopriamo da subito, dall'inizio, dalle prime pagine del libro, e a un certo punto lui lo dice anche, no, noi capiamo che non è tutto mentale questa cosa qua, benché lui sia uno che pur provenendo da insomma come dire, ma molto popolare, ecco, diciamo così, sì. una parte diciamo popolare dell'Ungheria, è uno che non ha alcun tipo di pregiudizio verso la verso l'analisi, quindi lui fa anche analisi, ma è il corpo che in qualche modo con cui lui scopre il mondo, non è un caso che farà il bodyguard per esempio, cioè tutti i mestieri in cui il corpo è fondamentale, dicevamo prima anche il soldato. Quindi secondo me nella carne è proprio perfetto. Leggevo che lui doveva essere il titolo, diciamo, di lavorazione, poi in realtà è rimasto quello. E poi è il suo corpo che si muove. In realtà lui si muove in varie parti del mondo, e anche questa cosa è fondamentale. Zalai lo spiega dicendo: io mi muovo nel mondo perché sono, come dicevi prima tu, canadese, ungherese, inglese. Sì. E quindi allo stesso modo i miei personaggi usano il corpo, si muovono nel mondo per in qualche modo sopravvivere, perché poi Istvan, quella l'idea in qualche modo, certo. No?
Tra l'altro lo faccio vedere anche agli amici che ci guardano su Radio Rock TV, il libro della settimana, David Zalai, si scrive SZALAY, ecco, per far capire meglio, Nella carne, edito da Adelphi, che è il libro della settimana. Ma io mi spingerei a dire che forse è anche il libro dell'anno fino adesso, quindi insomma devo andare a riguardare la lista, ma insomma sicuramente si candida per essere uno dei libri del 2025. Tu l'hai conosciuto personalmente, David Saley, Francesco?
No, in realtà non ancora, anzi spero di poterlo intervistare più presto, perché questo libro dà spunti, da tantissimi spunti. Tra l'altro è interessante anche perché poi veniamo da giorni in cui è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura, sì, a uno scrittore ungherese. Krasznahr Kay, non vorrei pronunciarlo male. Però insomma in qualche modo c'è tutta questa parte della letteratura dell'est, no? si parlava anche di Tartaresco, insomma, certo, di questa, dell'est Europa che sempre più prende, insomma, prende piede e ci affascina in qualche modo.
Bene, io ti ringrazio, ti aspettiamo qui presto in studio quando vorrai venirci a trovare, Francesco, e ti chiedo, come faccio spesso in questi casi, se hai una canzone che in qualche modo la lettura di Nella carne ti ha evocato, che vuoi farci ascoltare stamattina.
Ma assolutamente, assolutamente sì, la scelta non poteva che cadere sugli Idols, praticamente, Daniel Nedelko, che racconta di un immigrato che usa un immigrato, insomma, per raccontare di fratellanza, di pacificazione, e poi ovviamente a un certo punto si dice di persone fatte di ossa, di sangue, di carne e di amore, quindi mi sembrava, diciamo, perfetto.
È perfetto. Benissimo, e allora noi chiudiamo così. Grazie a Francesco Raiola, fanpage.it, che ha commentato e chiacchierato con noi su Nella carne di David Saley. Lo trovate naturalmente in libreria, edito da Adelphi. Grazie Francesco, a presto. Grazie
a voi.
Mille. Grazie. Noi chiudiamo il The Rock Show di oggi proprio con Danny Nedelko degli Idols. Ciao Martina, ciao Ale, ciao Mauri.
Ciao.
L'appuntamento è a domani, naturalmente alle ore 6, puntuali con il The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.